Ed eccoci qui in diretta con Ritardatari. Si diventa in questo 27 marzo, mercoledì 27, sono le ore 13.00. Siamo più in ritardo del solito.
Siamo più in ritardo del solito, ma siamo in ritardo anche sulla primavera. Perché quest'anno la primavera è arrivata in anticipo, eh?
Esatto, Matteo, mi hai passato un WhatsApp molto molto interessante. Siamo qui in diretta, siamo io, Ilari e il vostro Matteo.
Poi da Mettuccia Muscatelli.
In diretta dagli studi di Radio Sherwood in vicolo Ponte Corvo 1A. Noi comunque condividiamo nuovamente il nostro voler adottare i ritardatari, quindi se siete liberi di mercoledì durante questo orario dalle 12:30 all'1 e mezzo, dall'1 alle 2,
bravi,
probabilmente
più probabile, esatto.
Insomma, noi siamo qui che vi aspettiamo. Seguite la nostra pagina Facebook Ritardatari Si Diventa, e se non riuscite ad ascoltare la diretta, beh, non preoccupatevi, cari ritardatari, perché i nostri podcast sono tutti su www.sherwood.it.
E dopo allora aver già ricordato i contatti e dove ci trovate e quante informazioni vi spammiamo, avete visto anche una chicchetta su Alfonsina e la bici con Margaret Hack, che era diventata un po' l'ospite e il personaggio del video. Dopo avervi appunto condiviso un sacco di informazioni, noi oggi poi vogliamo anche regalarvi un'intervista eccezionale, così una spoilerata. Ne abbiamo parlato nell'ultima puntata durante l'occasione della festa delle donne. Lei è una donna, una gran donna, una mia ex coinquilina. E vi avevamo accennato che andava a fare i campionati mondiali di Muay Thai in Thailandia. Come sarà andata?
Quindi si parla anche di sport, insomma.
Si parlerà un po' di sport, si parlerà appunto di un grande traguardo. Vi racconteremo comunque tutto più tardi. Di cosa andiamo a parlare invece noi oggi? Perché abbiamo detto che siamo arrivati in ritardo sulla primavera.
Siamo arrivati in ritardo sulla primavera, esatto. E siamo arrivati anche tardi con la giornata internazionale mondiale della poesia. Parleremo anche di poesia, ragazzi, perché la primavera porta amore, porta emozioni, e tutto questo a volte la poesia riesce anche a manifestarla al meglio, o no?
E se avete notato una foto condivisa giusto giusto un'oretta fa, abbiamo addirittura un ospite che
abbiamo,
si nascondeva dietro il
cappello speciale. Esatto, ma non spoileriamo, basta.
Non spoileriamo, non diciamo nulla, anzi andiamo direi invece a sentirci subito in coppa il primo brano di oggi, sempre dedicato alla primavera in questa playlist pazzesca. Lui è John Paul Young e questa è la sua Love is in the air. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name. Love is in the air, in the rising of the sun. Love is in the air, when the day is nearly done. And I don't know if you're an illusion, don't know if I see it true, but you're something that I must believe in, and you're there when I reach out for you. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes.
Candy Hill del 1977 con John Paul Young.
Un mitico John Paul Young,
un mitico, mitico. Ma chi non la conosce questa canzone?
Da nonne, come l'ha definito Pino. Oggi abbiamo una playlist.
Non ha tutti i torti, e poi i nostri ascoltatori capiranno il perché. Ma il tema di oggi, uno dei primi temi di cui parliamo oggi, è proprio la primavera. Perché, come diceva Matteo prima, siamo in ritardo anche su quello, ovviamente, ragazzi. Volevamo fare la puntata in realtà in anticipo, ma fortunatamente il lavoro retribuito di Ilari ci fa rimanere coerenti con i nostri ritardi. Era destino, dai.
E quindi non abbiamo potuto far altro che seguire la nostra normale natura di ritardatari e parlarvi di primavera e di poesie, logicamente in ritardo. Innanzitutto, però, partiamo dal presupposto che quest'anno la primavera è arrivata in anticipo, ma in anticipo veramente. Perché? Perché è arrivata bensì il 20 marzo alle ore 22:58 quest'anno. Non è arrivata, come bensì tutti sanno, il 21 marzo, proprio perché negli anni comunque fusi orari e quant'altro hanno influito anche un po' su questo cambiamento e su questa tempestività della primavera. Non esistono più le mezze stagioni e a quanto pare la primavera ha deciso di arrivare veramente in anticipo.
Perché l'anno dura 4 secondi meno rispetto a 365 giorni.
Ecco qua che Pino.
Senti,
ci fa
Pino dalla regia, il nostro carissimo regista Pino Pinaglia.
È il nostro Pino Angela.
Beh, ne sa un po' di tutto, devo
un
dire. Un po' di questo,
un tuttologo,
esatto.
Allora, ti chiederei che cosa vuol dire,
ragazzi,
la primavera.
Perché? E leggete.
Perché si chiama primavera, allora? Lo sai, Pino?
No,
non lo sa.
Facendo di no.
Il nome deriva dal latino primus, cioè primo, e dal sanscrito ver, che significa luce, splendore. Non è un caso che proprio nel primo weekend della stagione poi si cambi l'ora legale, spostando le lancette in avanti, così che aumenti ancora di più le luci del giorno, le luci del giorno, il giorno delle luci e le ore di luce del giorno durante la giornata. La primavera è il periodo del vigore, della bellezza, degli amori, della scoperta, degli amori, del rinnovamento. Ma anche, il nome lo dimostra, bisogna dunque lasciarsi alle spalle le tenebre e il buio dell'inverno e cominciare a godersi la luce.
Eh sì, dobbiamo uscire, insomma, da come gli orsi, dal nostro letargo. Ti viene anche più voglia di uscire, passare del tempo fuori, all'aria fresca, fare un picnic.
E ci sono poi un sacco di tradizioni riguardanti la primavera, di cui parleremo più tardi, ma... ti ricordi così a buffo quella della Thailandia o ce la sentiamo dopo?
Ce la sentiamo dopo,
ma ci sarà un motivo se parliamo di Thailandia, Adesso andiamo a sentirci invece un chimico di Fabrizio De André dal 1971.
Non sciolgo la brina, solo la morte m'ha portato in collina. Da chimico un giorno avevo il potere di sposar gli elementi e farli reagire, ma gli uomini mai mi riuscì di capire perché si combinassero attraverso l'amore, affidando ad un gioco la gioia e il dolore. Guardate il sorriso, guardate il dolore, come giocano sul viso di chi cerca l'amore. Ma lo stesso sorriso, lo stesso colore, dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? Dove sono sul viso di chi ha avuto l'amore? È strano andarsene senza soffrire, senza un volto di donna da dover ricordare. Ma è forse diverso il vostro morire, voi che uscite all'amore, che cedete all'aprile. Cosa c'è di diverso nel vostro morire? Primavera non bussa, lei entra sicura, come il fumo lei penetra in ogni fessura. Ha le labbra di carne, i capelli di grano, che paura, che voglia che ti prenda per mano. e paura che voglia che ti porti lontano. Ma guardate l'idrogeno tacere nel mare, guardate l'ossigeno al suo fianco dormire. Soltanto una legge che io riesco a capire ha potuto sposarli senza farli scoppiare. Soltanto la legge che io riesco a capire. Voi chimico e no, non mi volli sposare. Non sapevo con chi e chi avrei generato. Son morto in un esperimento sbagliato, proprio come gli idioti che muoiono d'amore. E qualcuno dirà che c'è un modo migliore.
E allora rientriamo su Fabrizio De André, il suo chimico, e direi che è il caso di proseguire con la sorpresa che vi avevamo garantito, che vi avevamo promesso, che abbiamo cercato. Ma prima un aneddoto per introdurre l'ospite.
Perché ogni paese ha le proprie tradizioni primaverili e i suoi modi per celebrare e godere della nuova stagione, che sia attraverso un festival, una parata o un posto, insomma, o un pasto in comunità. E beh, in Thailandia, posto molto molto caratteristico, c'è il Songkhan Water Festival. E questo festival annuale avviene poco dopo l'equinozio di primavera, e Songkhan viene dalla parola sanscrita che sta per passaggio astrologico, e viene proprio celebrato in Thailandia come il primo giorno del nuovo anno. Beh, praticamente le celebrazioni includono andare innanzitutto ad un monastero buddista, andare a visitare i parenti, ma poi bisogna farsi gavettoni, ragazzi, perché la capitale settentrionale di Chiang Mai è il posto in cui avvengono i festeggiamenti più grandi, con feste che possono durare fino a 6 giorni, e le persone del posto, i turisti, si riversano nelle strade armati di pistole ad acqua, canne e secchi, pronti a ricoprire d'acqua chiunque incontrino. Ma dalla Thailandia, con furore, chi abbiamo in diretta, caro Matteo?
Ciao Vanessa!
Ciao ragazzi!
Allora, l'hai vista anche tu questa festività tutta thailandese?
No, purtroppo non sono riuscita a vederla perché sono stata impegnatissima nei 15 giorni, però ne sono a conoscenza e so che tra poco in Thailandia sarà una super festa.
Ma allora, spieghiamo a chi ci sta ascoltando e chi magari non ha sentito la puntata scorsa sulle donne, perché ti abbiamo chiamato? Perché avevamo già annunciato 2 settimane fa la tua partenza per il mondiale di Muay Thai in Thailandia. Ad oggi, dopo 15 giorni, sei già rientrata in Italia. Ma sei rientrata in Italia con qualcosa in più?
Esatto, sono riuscita a raggiungere un bellissimo obiettivo, che è stato quello della medaglia d'oro della WMF, che è la World Federation di Muay Thai. E insomma, dopo aver gareggiato per 15 giorni, sono riuscita a portare a casa questo bellissimo titolo.
Quindi posso dire che la mia ex coinquilina è una che le botte sa darle forte.
Esattamente.
Beh Vanessa, ma ascolta, io ero un attimino curiosa anche di sapere quello che era. Abbiamo parlato di discriminazioni di genere, di professionismo sportivo, del problema che le donne hanno a livello professionistico, perché in effetti di fatto non sono delle professioniste, neanche tu lo sei in Italia,
esatto.
Lo sai, esatto. Io volevo capire un attimino innanzitutto il tuo percorso sportivo, come hai iniziato, come è successo, come ti sei avvicinata a questo sport che viene definito prettamente maschile.
Esatto, guarda, sinceramente ho cominciato perché cercavo solamente di rimettermi in forma, no? Come succede a tantissime persone. Sono andata in palestra, ma la palestra non era poi un ambiente che mi piaceva tanto, volevo imparare qualcosa, una disciplina. E quindi ho provato a fare Muay Thai, mi sembrava una cosa adatta al mio carattere. E da lì poi ho scoperto la lotta, questa lotta che poi aiuta anche a tirare fuori quel mondo interiore che abbiamo, e da lì non ho più smesso perché comunque mi ha fatto sentire bene e non riesco più a stare senza, ecco.
Ma da quanto stavi preparando questo mondiale?
Beh, questo mondiale l'abbiamo preparato in 2 mesi, ecco, sia mattina che sera, super allenamento, e sì, è stato tosto, c'è stato tanto sudore e tanto impegno da parte mia, ma anche dei miei compagni che sono venuti con me.
Allora, ma tra l'altro, Vanessa, volevo capire anche la presenza femminile all'interno di questi mondiali. Cioè, nel resto del mondo hai notato una sorta di differenza anche nelle donne che praticano sport piuttosto che per diritti o per passioni? Insomma, mi incuriosiva un attimino sapere che tipo di approccio avevano le donne che ti hanno accompagnato un po' in questo mondiale, le tue avversarie, ecco. Sì.
Ecco, e la presenza femminile era molto scarsa, diciamo, purtroppo, perché come hai detto tu è uno sport prettamente maschile. Quindi di donne saremmo state una ventina, non di più. Comunque anche soprattutto nella Muay Thai la donna ha cominciato da breve tempo ad entrare in questo sport, perché prima era uno sport solamente per uomini. Soprattutto in Thailandia si vede questo tipo di differenza, perché vi faccio un esempio: la donna per entrare nel ring deve attraversare l'ultima corda, quindi deve passare quasi sotto le tre corde, perché
quasi come fosse una sorta di, tra virgolette, umiliazione per entrare,
esatto,
ed entrare in un luogo che non ti appartiene.
Esatto, e mentre gli uomini scavalcano le tre corde ed entrano direttamente sul ring, la donna deve passare sotto.
È già una differenza che sicuramente anche a livello psicologico, insomma, ti fa approcciare a questo sport, magari ti fa capire che delle piccole differenze comunque ci sono, in effetti.
Ci sono, assolutamente, sì. E soprattutto questa cosa l'ho vista lì in Thailandia, che ad esempio qui quando faccio le gare qui in Italia non ci permettono di passare da sopra o anche a metà corda senza nessun problema. Invece lì era proprio una regola.
Ascolta, io so che eravate in un piccolo gruppetto qua a rappresentare l'Italia, e tu da un certo punto di vista del tuo gruppetto sei quella che ha portato anche a casa il bottino più grosso. Poi parliamo anche dei tuoi compagni, tra cui anche il buon Nick, giusto?
Esatto.
Buon Nick. Allora, avete portato a casa un bel bottino, un oro, un argento e un bronzo, se non erro.
Esatto, sì, per essere stati in pochi siamo stati veramente, veramente bravi. Ci siamo allenati insieme, è stato un bel percorso, una bella avventura proprio da vivere, perché mettersi a confronto con delle persone che praticano la tua disciplina e lo fanno in altri paesi, in altri modi, è sempre un arricchimento. E siamo stati un sacco orgogliosi, perché comunque l'oro per me è una grandissima soddisfazione, ma soprattutto per i ragazzi che hanno dovuto scontrarsi con più persone, perché io ho fatto solamente due combattimenti con una ragazza russa e una brasiliana, mentre loro hanno dovuto partire dai quarti di finale fino ad arrivare a sopra.
Quindi loro è stato un cammino più lungo, più che più difficoltoso,
esatto,
perché la difficoltà poi sta anche negli avversari. Ascolta, noi dobbiamo salutarti, so che devi anche scappare e ritornare al lavoro.
Ti ringraziamo,
esatto, un sacco, è stato un onore, possiamo anche dire adesso, un onore averti avuto qua al telefono con noi. Chissà che non ci si veda prossimamente fisicamente, che si potrebbe fare una rimpatriata.
Volentieri, volentieri. Grazie a voi ragazzi per avermi dato la possibilità di mostrarvi a tutti quanti la Muay Thai. Grazie.
E ancora congratulazioni, Vanessa, per il tuo grandissimo obiettivo raggiunto, perché le donne sono cazzute e lo sanno essere.
Esatto.
Bella lì. Ciao Vanessa e grazie ancora.
Ciao ragazzi.
E adesso ci ascoltiamo un brano di Ella Fitzgerald, It Might As Well Be Spring, del 1961.
I'm as restless as a willow in a windstorm. I'm as jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but I know it isn't spring. I am starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without a song to sing. Oh, why should have spring fever when it isn't even spring. I keep wishing I were somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. It might.
It might as well be spring. Cercavo di andare a ritmo, a tempo, un po'.
Ma quanto era caramellosa questa canzone, Matteo. Oggi eri molto romantico. C'è qualche anniversario alle porte? O no, sarà la convivenza?
Sarà la primavera.
Sarà la primavera.
Parlavamo appunto di poco tradizioni. Prima di tradizioni in Thailandia. Poi abbiamo parlato con Vanessa. Ma adesso riprendiamo le tradizioni e vediamo come a volte le cose ritornino. Perché? Perché a quanto pare nelle tradizioni di primavera c'è pure di nuovo il cheese rolling.
Eccolo, Cooper Seal Cheese Rolling and Wake, Gloucester, Inghilterra. Ogni anno, infatti, durante il secondo weekend di festività nazionale avviene il Gloucester Cheese Rolling sulla Cooper's Hill, situato a solo un'ora di distanza da Bristol, e l'evento, dal nome innocuo, è in realtà molto più pericoloso di quanto possa mai sembrare, perché una ruota di formaggio viene per l'appunto buttata giù da una molto molto ripida collina, e un secondo dopo i partecipanti si buttano giù anche loro al suo inseguimento. Il primo a superare la linea di arrivo vince. Lividi, ginocchia sbucciate, ossa rotte non sono effetti collaterali rari di questa intensa pratica. Tradizione, perché è un metodo leggermente più crudo di accogliere la primavera, ma la tradizione ultra centenaria è orgogliosamente sostenuta dalla comunità, che attrae nuovi avversari ogni anno, pensa, caro Matteo.
Altre chicche su queste tradizioni.
Allora, c'è anche la White House Easter Egg Roll, ritenuto originario dal, 1814, e il White House Easter Egg Roll avviene ogni anno durante lunedì di Pasqua, e per questa divertente tradizione i bambini si riuniscono a Washington DC, nella White House, alla Casa Bianca, per far rotolare le uova sull'erba con cucchiai di legno, in una gara dove vince chi passa la linea d'arrivo per primo. I bambini che partecipano alla gara ovviamente possono vincere uova di Pasqua, premi, con la promessa
alla Casa Bianca?
Sì. E infatti le celebrazioni sono supervisionate dal presidente degli Stati Uniti e dalla sua famiglia, pensa.
Ma voi ve lo immaginate Trump che guarda i bambini far rotolare le uova
col cucchiaio di legno?
Secondo me a lui ruoteranno parecchio le uova.
Possiamo informarci, perché io voglio assolutamente la testimonianza di questo avvenimento, soprattutto quest'anno.
Poi adesso vedo che tra queste tradizioni ce n'è una bellissima e super colorata.
È super,
super
famosa anche per il nostro festival di Sherwood, perché l'Holi in India del Nord è senza dubbio uno dei festival più colorati del mondo. È festeggiato dagli indù di tutta l'India del Nord. Durante la festa ci si getta l'un l'altro della polvere colorata, infatti. È un tributo alle tante tinte della stagione primaverile. Ecco perché così tanti colori. Perché così come agli eventi della mitologia indù, sono tutti colorati, insomma.
Tutti colorati. In realtà questi colori noi a Radio Sherwood durante il festival ci piacciono mica tanto, perché l'attrezzatura soffre con queste polveri.
Vedi Pino che comincia a coprire con teloni.
Non andare in onda.
Chiudiamo lo stand. Vedete un attimo, ecco.
E noi invece di chiudere lo stand oggi, adesso proseguiamo con un altro brano direttamente dal 2012.
Una cosa un po' più giovane.
Più giovani loro.
Allora sono i The Beach Boys con
Spring Back. Vacation.
Driving around, living the dream, I'm cruising the town, digging the scene, I'm not gonna stress, not gonna worry, doing our best, no need to hurry, looking ahead with anticipation, making each day a new celebration.
Seems like it could go on forever, long as we can all stay together.
Qui, questi erano i The Beach Boys con Spring Vacation e torniamo alle tradizioni per passare subito dopo al prossimo brano, perché in Bosnia a Cimbrugiada, che si traduce in Festival delle Uova Strapazzate, beh, celebra il primo giorno di primavera nella città di Zenica in Bosnia. Allo spuntare del giorno le persone si riuniscono sulle rive del fiume Bosna, dove viene preparato un pasto in comunità fatto di uova strapazzate. Insieme le persone condividono le loro uova della colazione con amici, famiglie e turisti, mentre bevono e ascoltano musica tutti insieme per festeggiare il primo giorno di primavera.
E allora, il primo giorno di primavera, Spring is Here dal 1946, e lui è The Voice, Frank Sinatra.
Isn't the walls entrancing? No desire, no ambition leads me. Maybe it's because nobody needs me. Spring is here. Why doesn't the breeze delight me? Stars appear. Why doesn't the night invite me? Maybe it's because nobody loves me. Spring is here, I hear.
Thank you. Maybe it's because nobody loves me. Spring is
sentiamo qua The Voice.
Sentiamo qua The Voice.
The Voice. The Voice.
The Voice.
Frank Sinatra, Spring is Here, dal 1946. Andiamo avanti, dai.
Che
andiamo avanti.
Ah, ribadisco, la puntata per le nonne.
Con questa disco
certo.
Un saluto a tutte le nonne ritardatarie.
Un saluto a tutte le nonne ritardatarie.
Tutte le nonne che non sono mai in ritardo. Le nonne,
no,
sono
le nonne
lì.
No.
Beh, in realtà siamo noi che andiamo a trovare le nonne. Quindi siamo noi sempre in ritardo. Ciao, nonne.
Ciao, nonna.
Oh, e dopo, insomma, aver ascoltato Frank Sinatra, continuiamo con le tradizioni primaverili in giro per il mondo. Andiamo in Asia centrale, a Nowruz. E Nowruz viene da no, nuovo, e ruz, giorno, celebrato come il primo giorno del primo mese del calendario iraniano e coincidente con l'equinozio primaverile. E questo nuovo giorno, per l'appunto, simboleggia una nuova vita, nuovi inizi e la rinascita della natura. E mentre si differenzia di paese in paese, la celebrazione su più giorni spesso inizia con le persone che puliscono le loro case, praticamente, ma rapidamente si trasforma in un festival di più giorni con falò, costumi e commemorazioni familiari fino al 13° giorno del nuovo anno, quando tutti lasciano le loro case e si uniscono agli amici e membri della famiglia sulle strade e negli spazi pubblici della città per ascoltare musica, ballare e magnare, praticamente.
Magnare.
Sì, alla fine si festeggia sempre. In
se
Messico,
sempre.
L'equinozio di primavera, in Messico invece è Teotihuacan. No, no, non sarà mai così.
No, anche perché così poi si fa
insomma, in Messico
Tequitelun.
Ogni anno migliaia di persone tradizionalmente vestite di bianco, pensa caro Matteo, si riuniscono nei pressi dell'enorme la piramide che è di è sempre questo nome di
Tequitelun. Facciamo che per noi sarà
Tequitelun, situata a circa 30 miglia a nord-est della città del Messico, per celebrare proprio l'equinozio di primavera. E avviene o il 20, ma infatti anche qui c'è 20-21 di ogni anno. E molti celebranti utilizzano la mattina per fare i 360 gradini che portano alla cima proprio di questa piramide, per avvicinarsi ai portali dell'energia, alzando le braccia verso il cielo sotto il calore del sole. Assorbono l'energia per tutto l'anno, praticamente si ricarica. Vanno lì, se ricaricano.
Pannello solare,
energia rinnovabile.
Rinnovabilissima. Magnano pure questi?
No. Lo prendono
fanno
il sole.
Fanno digiuno come noi.
Loro prendono
tutti
il sole.
Tranne noi.
Ma la crema solare ce l'avranno avuta questi? Madonna, speriamo, fuori di prenderti il sole.
Col buco dell'ozono, guarda, che può essere sempre là più vicino, fai come Icaro.
Poi si scioglie, mannaggia, poi si brucia. Ma adesso passiamo alla musica, perché di tradizioni primaverili in giro per il mondo, ne abbiamo straparlato. E adesso ci ascoltiamo Spring in Manhattan di Tony Bennett.
Spring in Manhattan starts after dark, after a lazy afternoon in Central Park. Washington Square may be where you feel her first warm touch. Down in the village you'll find she may be much too much. Spring in Manhattan never stays long. Still, if you fall in love, she'll bless you with a song. And if you listen
nonne, era il 1963 e Tony Bennett ci cantava Spring in Manhattan. Ma adesso passiamo a qualcosa di primaverile, di dolce, di romanticamente romantico. La poesia, perché, come vi dicevamo all'inizio, adesso alleggeriamo un attimino i toni. Beh, il 21 di marzo è stata la giornata mondiale dedicata alla poesia. Abbiamo un ospite d'eccezione e lo stavamo aspettando da tanto. La sua agenda era davvero davvero impegnata, ma fortunatamente siamo riusciti ad averlo qui con noi e ci presenta il suo libro, la sua raccolta di poesie, Ombre di vita mia in versi sparsi. È con noi il nostro Matteo Moscatelli. Ma sei te, ma non ci posso credere.
Buonasera, Neo. Ma caramba, che sorpresa, sono proprio io.
Ma te sei gemello diverso di Matteo.
Sono gemello diverso.
Però posso dire, adesso sta agenda fitta di impegni, potevi un attimino sbolognarti prima. Però no, dai, siamo in ritardo anche sulla giornata mondiale della poesia. E insomma...
Il ritardo è stato anche colpa mia.
Mamma mia, che introduzione incredibile, amici. Che introduzione incredibile.
Allora, editrice La Grafica, datato 2009, Ombre di vita mia in versi sparsi. Allora,
sì, di fatto era un pischello.
È un pischelletto, ma infatti anche la fotografia, guarda che bello.
Eppure in me hanno visto Arnold Mesner.
Lo stiamo facendo vedere in diretta dalla telecamera, perché noi siamo in diretta su Facebook. Beh, allora Matteo, ma tu personalmente, da quando, perché e come? Cioè, la poesia come è capitata nella tua vita?
Allora, banalmente la mia poesia è capitata nella vita mia in seconda media, perché è stato, non ti dico un amore a prima vista, è stato semplicemente un caso, nel senso che, come si sa, vabbè, i poeti nascono nella penuria, nella tortura sentimentale. Io ero un po' il tipico ragazzo solitario di Brooklyn, un po' alla Daniel Humphrey di Gossip Girl, giusto per farti capire quanto fossi fuori dal mondo.
Cioè,
io guardo Gossip Girl e quindi, per penuria d'amore, diciamo, ho iniziato a scrivere versi, ho iniziato a scrivere poesie che davo su bigliettini di carta, un po' sai come si fa tra i corridoi, come nei cartoni.
Ma dai, le usavi come arma di seduzione?
No, non le usavo come arma di seduzione, nel senso che una era la persona, lei dovevano arrivare, solo che usavo le amiche perché non avevo le palle per portarle. Però poi ho scoperto che di fatto non ne ho mai letta una e sono sempre state cestinate, quindi vabbè, sono cose che succedono. E in realtà non mi sono trovato l'amorosa, ma mi è rimasta la poesia, che forse alla lunga è stato meglio così, nel senso che
infatti anche
non ti tradisce
mai. Ma quanto per te la poesia infatti è stata importante, scoperta da così giovane, ti ha fatto quasi scoprire te stesso? Scrivi anche un po' in questa raccolta?
Allora, beh, quel libro lì, appunto, pubblicato nel 2009, Ombre di vita mia in versi sparsi, riprende un po' questo concetto qua, nel senso che quello che ho scritto sono tutte cose che in parte possiamo dire vengano un po' dal mio vissuto, da quello che ho visto, da quello che mi circondava, sensazioni, emozioni, cioè. Di fatto è sempre stata un'ispirazione quello che c'è in giro, intorno. Poi dopo
c'è tanta nostalgia, amore, delusioni, sono comunque tutti i sentimenti, un vero teenager all'insegna delle emozioni, che però trova nella poesia una fonte di ispirazione e un mezzo molto molto esplicativo, anche per rappresentare un po' se stessi. Anche a volte è un po' difficile, soprattutto quando si è ragazzi e non si sta bene che cosa si vuole. Cioè, io la trovo una cosa invece molto 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 carina. Anzi,
allora,
hai degli aneddoti sulla poesia, anche per incuriosire i nostri ascoltatori, delle curiosità sulla poesia, ecco.
Allora, da un certo punto di vista, io ho sempre pensato che non c'è un poeta felice. I poeti felici non esistono, i poeti sono sfigati per natura, perché altrimenti non scriverebbero un cazzo. Cioè, nel senso, io scrivo quando sono triste, quando sono felice non penso a scrivere. La scrittura per me è più una modalità di sfogo. Poi in realtà negli anni è diventata anche qualcos'altro, però insomma quello è un altro discorso. Aneddoti, alle medie una professoressa delle medie, durante una sostituzione, mi disse che i poeti venivano bruciati, banalmente. Un altro aneddoto è appunto che io ho iniziato a scrivere e le poesie all'inizio sono sempre state tutte cestinate. I miei non hanno mai saputo che scrivevo poesie fin quando non sono arrivato a pubblicare il libro, quasi 7 anni dopo. Le poesie sono sempre state un po' il mio lato fragile anche da quel punto di vista, quindi ho sempre cercato di tenerlo un po' nascosto, non sono mai andato in giro a dirle. Lo dico oggi qua in radio perché ci serviva da riempire
mezza puntata. Ascolta, dato che ti piacciono gli spoiler, dai, spoilerci un qualche lavoretto su cui sei dietro.
Un progetto interessante, facciamo la marchetta all'altro programma mio, Hotel Visionaire. La quarta storia di questa prima stagione sarà una
che va in onda?
Che andrà in onda sul finale, sarà maggio, arriverà maggio, per maggio ci sarà questa quarta storia, un racconto in poesie. Mi collaborerà con me un grandissimo ragazzo, Marco Fabris, che si sta laureando oggi e che è uno stagista qui a Radio Sherwood, che sta facendo un lavoro eccezionale. Non vi svelo di più, sarà un racconto un po' mistico.
Allora aspettiamo sicuramente aggiornamenti. Seguite anche Hotel Visionaire su Facebook e ascoltate tutti i loro podcast su www.sherwood.it.
E se vi piacciono, mi fa piacere.
E mettete anche un bel mi piace, che non fa mai male, anche perché è sicuramente un modo di fare radio in maniera un po' diversa, ecco. Anche
ci proviamo.
Mi sto avvicinando. Bravi, bravi, bravissimi. Adesso passiamo alla musica, passiamo alla regina della disco music. Abbiamo appena fatto.
L'abbiamo appena fatto.
Lei hai anche fatto la presentazione.
L'abbiamo appena fatto. No, non l'abbiamo fatto.
Non l'abbiamo fatta.
È lui.
È
l'altra
allora,
regina.
È un'altra regina. È lui. Siamo sicuri. È Elvis. È Presley.
In the Memphis.
È Springfield.
Del 1965. Spring makes my fever rise. Spring fever. Spring is here at last. Spring fever. My heart's beating fast. There is no doubt now. Love is in the air. Get up, spring is everywhere. Well, if you feel the wanderlust, just grab a car, a hop a bus. In every town, there's excitement to be found. So much is happening. Don't miss the joy of spring. The world's in love, just look around. Spring fever, it comes to everyone. Spring fever, it's time for fun. There is no doubt now, love is in the air. Get up, spring is everywhere. Spring fever. Spring fever time. Spring fever. Watch that fever climb. There is no doubt now. Love is in the air. Get up. Spring is everywhere. Spring is everywhere. E ci siamo in diretta di nuovo qui dagli studi di Radio Sherwood in vicolo Ponte Corvo 1 e che dire, portiamo avanti questa puntata ormai in solitaria perché la cara Hillary ha gettato l'amo e poi ha tolto la zampetta dicendo che poi avrei dovuto leggere qualcosa, maledetta. E io sono uno che scrive ma che non particolarmente ama leggere le proprie cose, quindi andrei a selezionare proprio brevemente, sentite il libro come sfrigola sotto il microfono e le mie dita. Vabbè, facciamo così, vi leggo la poesia che ha dato il titolo al libro. Pino, se possiamo creare un po' la suspense, il momento catartico, quel momento un po' super quark. Bene, Pino, dammi il via, quando sei pronto ti ringrazio, dalla regia, ok, ci siamo. Ombre di vita mia, in versi sparsi. Questo è il titolo della poesia. È di una stanza che sono prigioniero, stanza che non di mura mi circonda, ma di un immenso che non conosco. Ed il mio grido qui si spegne tra le onde dell'eco di un'ombra che non mi perdona. Tra i raggi che spezzano il mio io, colgo un petalo solo. Anche lui, come me, smarrito alla sua via. E questo mio cuore, come una barca, aspetta che i remi sian mossi da dolce tua passione. Cuore che batte di note e parole che non ti ho confidato mai, ombre di vita mia, in versi sparsi. E qui si chiude con questa bellissima sigla di Super Quark. E Pino, qua tu non hai idea di cosa mi stai suscitando alla mente. Perché? Perché quando ero a Radio Bue, che con te è un punto in comune, e con il buon Omar Rossetto, che era la mia spalla durante il programma, durante le stagioni di La Periferia dei Gusti, che è un programma che di fatto riprende, o meglio, è il preludio ai Ritardatari Si Diventa, noi utilizziamo proprio la base di Super Quark per il momento citazioni, per il momento un po' poesia, per quella parte un po'
ma
più...
Ma se me lo dicevi mi facevo anche trovare un attimo più pronto.
Vabbè, ma a noi ci piace così, il bello della diretta, il buono alla prima. Ascolta, caro Pino, adesso siamo io e te. E parlando di primavera, ci siamo guardati questa mattina e fortunatamente non ci siamo ritrovati con gli occhi gonfi da chi soffre magari di allergie...
Aspetta,
di polline e quant'altro. Però di fatto la primavera crea un po' questi problemi, no? Perché gli effetti della primavera rivoluzionano un po' il corpo, la mente, lo spirito, dai primi amori. Però in realtà ci sono delle cose molto più connesse con la natura e una voglia di cambiamento. Ritorna l'esigenza di uscire perché abbiamo voglia di riaprire gli occhi, di riavvicinarci alla madre terra e di riprenderci un po' quei raggi di sole che durante il periodo invernale si sono tanto fatti mancare. Soprattutto abbiamo anche più sonno, si fa fatica ad alzarsi dal letto perché si sta risvegliando l'organismo, quindi c'è questa voglia di uscire, ma a livello mentale, ma a livello fisico il nostro corpo rimane ancora incatenato al letto, quindi questo meccanismo necessita poi anche di un consumo di maggiore energia, si tende a dimagrire perché poi si sa, c'è la prova costume, quindi questi cali di energia in occasione di una richiesta di nuova energia, neuroni e ormoni si influenzano all'esposizione del sole. Insomma, c'è questo aumento e disguido tecnico-tattico del benessere psicofisico all'interno di questa mezza stagione, che si dice che non ci siano più le mezze stagioni, però in realtà di fatto la primavera è iniziata addirittura in anticipo e speriamo che rimanga. Perché? Perché in realtà già ieri il tempo era croccante, c'era questo frescolino che era poco piacevole, eh? Quindi speriamo che in realtà i tepori estivi non si facciano attendere più di tanto. Ed ora andiamo subito a sentirci lei, colei che cavalcava la disco music degli anni 70-80, ha collaborato con un grandissimo italiano, Giorgio Moroder, qualche anno fa proprio in piazza a Padova. Lei è Donna Summer e questa è uno Spring Affair. Thank you. E allora rientriamo, era il 1976, Donna Summer Spring Affair, un affare primaverile, un affare che arriva direttamente da una delle donne più invidiate degli anni 70. Allora, parlando di primavera, parliamo di primavera, possiamo parlare anche della primavera di Botticelli. La primavera è un dipinto a tempera su tavola, un 203x314 centimetri, di fatto un 2 metri per 3 metri e un quarto, di Sandro Botticelli, databile tra il 1478 e il 1482 circa, realizzata per la Villa Medicea di Castello. L'opera d'arte è conservata nella Galleria degli Uffizi a Firenze. Si tratta proprio di un capolavoro dell'artista, nonché una delle opere più famose del Rinascimento italiano. Vanto della galleria, si accostava anticamente con l'altrettanto celebre Nascita di Venere, con cui condivide la provenienza storica, il formato e alcuni riferimenti filosofici. Ma ora è il caso di andarci invece a sentire direttamente dal 1993, lo sentite sottofondo, questa primavera di Pino Daniele.
Il mondo è lecita per non lasciarti sola in mezzo alla vita pensare. Il nostro amore sono canzoni senza età, per cento volte ancora e mai si stancherà. Perché sta primavera a te mi fa pensare, ma chissà tu stai stasera, si mi è scordata già. In questa primavera l'Europa cambierà, la gente è più sincera, la pace arriverà. Del centro, e allora io penso ancora a te. Nostro amore solo forse un vecchio refrain che resta in testa, e allora cantalo per me. Questa primavera.
Questa primavera di Pino Daniele l'abbiamo appena ascoltata, la state ancora sentendo. Per chi ci sta ascoltando in diretta dallo streaming di Radio Sherwood, ricordiamo www.sherwood.it. Allora, parlando di primavera, c'è addirittura, pensate, un significato esoteico per quanto riguarda l'equinozio di primavera. Comunque volevo avvisare anche chi invece ci sta ascoltando o meglio guardando tramite la diretta Facebook, che il video è stato bloccato perché le normative di Facebook stanno diventando sempre più problematiche, nel senso che a quanto pare il nostro video della diretta è stato bloccato in più di 237 paesi. Per quale motivo non si sa, probabilmente per i diritti copyright di musica e quant'altro.
Ancora, perché ieri è passata la normativa sul copyright dell'Unione Europea, quindi
molto bene, molto ancora. Bene. Allora, parliamo di primavera, ritorniamo a parlare di primavera, ma parliamone dal punto di vista un po' più assurdo, un po' più strano, un po' più mistico, un po' più esoterico. Allora, la primavera, comunemente avvertita come stagione del rilassamento e del ristoro, contiene in sé il segreto della conoscenza di possenti forze che reggono alla radice la vita della terra. Ciò significa che di fatto in realtà c'è ci sono una sorta di forze di personaggi che ruotano attorno l'equinozio di primavera, e uno tra i tanti è proprio Ahrimane, che è il principe di questo mondo, ovvero è la forza di gravità che schiaccia gli uomini alla materia bruta. Perché? Perché in realtà si dice che durante questo periodo, durante la primavera, in realtà l'uomo debba riscoprire i propri istinti più animali per diventare un tutt'uno con la madre terra, quindi un unico essere vivente, un unico animale da un certo punto di vista, ok? Seconda forza che entra in questo gioco di potere mistico è Lucifero, che si manifesta con una bellezza meravigliosa. La sua forma sembra emergere dai colori del cielo dell'aurora, da formazioni gialle e rossicce, da vapori azzurri e violacei, insomma qualcosa che sembra più accomunabile a un extraterrestre. Appare bello ed amabile come la stella del mattino che sorge da Oriente. È un essere sapientissimo, che però di fatto è ciò che cerca invece di sedurre. Fu proprio lui a sedurre per primo l'umanità nei tempi più antichi, prima ancora che Ahrimane cominciasse a corromperla. Oltre a Lucifero, il suo regno, che il suo regno non è di questo mondo ma è più dell'aldilà che dell'aldiquà, in realtà troviamo una figura che si contrappone a lui, il dio che è nel sole, che si innalza sulla materia trafiggendo il serpente di Ariame, come già fece a Delfi. Quindi ritroviamo queste sorte di divinità più o meno greche, più o meno antiche, mistiche comunque, che entrano, e religiose, che entrano in gioco in questo scambio incredibile di primavera. Per concludere, il quarto personaggio è Mercurio, una divinità particolarmente vicina agli uomini. Egli non ha smesso di comunicare ad essi le sue verità segrete anche dopo il declino della civiltà antica. Per questo i saggi del Rinascimento lo invocano come Ermete Trismegisto, Hermes, il tre volte grande. In particolare lui insegna agli uomini l'arte della guarigione, e il simbolo di Mercurio, attenzione, chicchetta, qui dovrebbero saperlo soprattutto coloro che frequentano medicina, è la verga dorata intorno alla quale si intrecciano i due serpenti, che è il simbolo più appropriato appunto per coloro che recano sollievo ai malati con i rimedi della medicina. È un simbolo storico della farmacia, ma appunto anche dell'ordine dei medici. Guardate un po' con quante chicche si intrecciano anche in una cosa così semplice alle volte, come il passaggio tra una stagione e l'altra. Un giorno in cui luce ed ombra si pareggiano, un giorno in cui arriva la primavera, proprio come canta lei, Marina Rei, nel 1997.
La mia mente va.
pezzo simbolo della primavera di questa stagione che è appena cominciata.
Era anche degli anni 90.
È 1997.
Un pezzo simbolo degli anni 90.
Beh, anche della stagione, insomma.
Sì, sì, assolutamente.
Dai. 1997, Marina Rei, questa era primavera. Allora, siamo arrivati praticamente alla fine di questa nostra puntata, undicesima puntata dei Ritardatari si diventa, hashtag Ritardatari si diventa, il buongiorno si vede a mezzogiorno, sono le 14.02, è proprio il caso di dire ho fame, andiamo a mangiare, e però prima vi devo dare un paio di contatti, un paio di informazioni, un paio di... come le potremmo chiamare? Aggiornamenti radio. Allora, sono uscite alcune nuove date per quanto riguarda lo Sherwood Festival 2019. Allora, partiamo da Arcomi il 12 giugno di mercoledì. Poi abbiamo Motta il 28 giugno, che è un venerdì. E poi il 2 luglio, martedì, Madman Plus Named. Giusto Pino?
Night.
Poi, allora, dopo questi aggiornamenti su quelle che sono le nuove date uscite e confermate per quanto riguarda il festival estivo di Sherwood, ci sono da dire un paio di cosette in più, nel senso che questo weekend appena trascorso c'è stato il B-Comics in fiera, seguitissimo e curatissimo anche da noi di Radio Sherwood. Intanto potete trovare le foto sul sito www.sherwood.it, mentre i podcast usciranno a inizio settimana prossima. Per quanto riguarda invece i prossimi appuntamenti fighi fichissimi, importantissimi, abbiamo il Press 2 2019, Press 2 nelle pieghe del giornalismo, dal 3 al 6 aprile a Perugia, dal Festival Internazionale del Giornalismo, una 3 giorni di dirette radio e approfondimenti su diversi temi di attualità, dal climate justice al copyright, dal femminismo globale alla musica indipendente, con ospiti, interventi in diretta dal festival e workshop, organizzata dall'Autoradio, Radio Sherwood, Radio Sonar, Diabasta, Perugia e Radio Senza Muri. Press 2 2019, dal 3 al 6 aprile in diretta tutte le mattine e tutti i pomeriggi dal Festival Internazionale del Giornalismo. Per rimanere aggiornato, per maggiori informazioni e aggiornamenti e approfondimenti, segui Press 2 19 su Facebook. È chiaro? E se non è stato chiaro, ve lo diciamo pure noi sulla pagina dei Ritardatari. Quindi seguite sempre la pagina Facebook Ritardatari si diventa, dove trovate il podcast, le notizie, magari vi mettiamo, condividiamo quelle che sono gli aggiornamenti radio dei Radio Sherwood, del festival. Quindi mi raccomando ragazzi, rimanete sempre in contatto con noi e seguite Radio Sherwood, che come sempre ci sono un sacco di bei programmi fichi fichi.
Ricordiamo anche che stasera ci sarà lo Sherwood Open Live con Felix Lalù
e adesso ci andiamo a sentire invece proprio lui, Motta, sei bella davvero. Io invece vi saluto e ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, come sempre in ritardo. Ciao ragazzi.
Ti sei tolta le scarpe e ti sei messa a ballare. Sai sognare per gioco e sei bella davvero. Quelle scarpe giganti, un nodo alla gola, ti guardano tutti, ma sei bella davvero. Per chi lo sa che anche stasera gli occhi rossi e che quando al sole vuoi ballare a tutti i costi. Sei bella davvero. Quelle scarpe, una foto e il sorriso che non hai mai dimenticato. Sei vestita da circo e tutto quello che hai lo hai sempre rubato. Vuoi regalare il tuo cuore per andare a dormire.